La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Cari amici, eccoci qui di nuovo pronti per una galoppata a ritroso nel tempo. Infatti anche oggi ripercorreremo il nostro Novecento, lo faremo insieme a Maria Giovanna Elmi come nelle settimane passate, ma ogni promessa è debito e quindi noi questa settimana vi avevamo promesso un piccolo ricordo di Gianni Boncompagni, questo grande maestro della radio, della canzone e della televisione che ci ha lasciato il 16 aprile scorso. Ci hanno scritto e telefonato tanti radioascoltatori per chiedere un ricordo di un altro grande, questa volta un grande del giornalismo, che è morto lo stesso giorno di Gianni Boncompagni. Si chiama Piero Ottone, è proprio da lui che cominciamo il nostro ricordo, perché è stato ricordato molto poco e noi vorremmo fargli un piccolo omaggio, perché Piero Ottone è stato veramente uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani del Novecento. Nato Pier Leone Mignanego a Genova il 3 agosto del 1924, ha iniziato la sua carriera alla Gazzetta del Popolo nel 1945. Il suo esordio è avvenuto con la recensione di un libro intitolato Mission to Moscow, che conteneva i ricordi dell'ambasciatore degli Stati Uniti presso la capitale sovietica. Successivamente è approdato al Corriere della Sera e nel 1968 è diventato il direttore responsabile del Secolo XIX di Genova. Nel 72 è stato richiamato a Milano per condurre il nuovo corso del Corriere della Sera ed è stato lui, ricordiamolo, a licenziare nell'ottobre del 73, d'accordo con i proprietari, Indro Montanelli dopo lunghi mesi di dissidi e spaccature. E poi invece, dopo la cessione del Corriere della Sera al Rizzoli, Ottone è stato riconfermato dal nuovo editore, ma nel 77 ha rassegnato volontariamente le dimissioni e quindi passato alla Mondadori, assumendo l'incarico di consulente per i periodici e la televisione, e negli ultimi anni della sua vita ha scritto editoriali per il quotidiano romano La Repubblica e ha tenuto una rubrica fissa intitolata Vizi e Virtù sul settimanale Il Venerdì. Fra le sue opere ricordiamo Fanfani del 1966, La Nuova Russia del 67, De Gasperi del 68 e Intervista sul giornalismo italiano per la collana Saggi Tascabili dell'Ala Terza nel 1978. A questo genovese doc vogliamo dedicare un ricordo ed una canzone. Lo facciamo con Genova per noi di Paolo Conte.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, boschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armadi tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova.
(380) 239 9151 è il numero della nostra radio per le richieste, quindi scriveteci un sms o telefonateci ricordando di apporre il prefisso internazionale più 39 se ci chiamate dall'estero. Ed ora passiamo, come annunciato, al nostro ricordo dedicato a Gianni Boncompagni, questo grande artista, questo grande paroliere, questo grande regista che ci ha lasciato il 16 aprile di quest'anno. Come paroliere possiamo ricordare due fra le centinaia di canzoni scritte da Boncompagni, per esempio Il Mondo, no? Successo mondiale di Jimmy Fontana, scritta insieme a Gianni Meccia, e Ragazzo Triste che ha registrato, si può dire, sì, non so, l'esordio di Patti Pravo. Ecco, e ricordiamo che Gianni Boncompagni ha fatto anche parte del cast della prima serie del programma quotidiano del mattino Chiamate Roma 3131 insieme a Federica Taddei e Franco Moccagatta nel 1969. È stato poi uno dei mattatori di Bandiera Gialla e di Alto Gradimento. Per la televisione noi possiamo ricordare ad esempio Disco Ring, chi non ricorda le stagioni di Disco Ring, oppure Superstar, oppure Sotto le Stelle, che patatrac, e anche stato l'inventore della fascia mattutina con Pronto Raffaella dall'83 all'85, poi è passato a Pronto Chi Gioca quando c'è stata la conduzione di Enrica Bonaccorti prima e di Giancarlo Magalli poi. Insomma, è stato un grande innovatore. Fra i suoi programmi c'è stato anche Dream, che ha coinciso con il debutto televisivo di una delle sue tre figlie, la più giovane, Barbara Boncompagni, che cantava e ballava la sigla di testa. Quando dissero è una brava ragazza, certo, ma accusarono forse Boncompagni di nepotismo, Gianni Boncompagni, che era abituato a parlare in maniera franca, disse sì, io sono accusato di nepotismo ed è vero, ho scelto mia figlia perché è mia figlia, però ragazzi dai, è una giovane donna che ha molto talento, e aveva ragione. Vi ricordate questa sigla in cui lei camminava a testa in giù? C'era un trucchetto, tutti quanti chiedevano come era possibile che lei ballasse, camminasse a testa in giù, e il trucchetto venne svelato poi dallo scenografo, che raccontò che tutto quanto era messo in piano e che girava solo la telecamera. Allora ascoltiamo Barbara Boncompagni nella sigla iniziale di Dream.
E se io, ragazzina coi piedi per terra, e se io non volessi tenerceli più, vorrei fare tutto quello che la gente non fa, tutto quello che mi va, e girare insieme al mondo giorno e notte così, e non restare sempre qui. Come si fa? Come si fa? Sentite qua, sentite qua. Basta un poco, basta un poco, basta un poco, basta un poco di volontà, di volontà. Com'è bello camminare con i piedi all'insù, senza mai cadere giù. Com'è bello camminare con la testa all'ingiù, senza mai cadere. E se io crede sia la mela che cade. E se io la facessi cadere all'insù, che figura ci farebbe chi ha scoperto la forza di gravità. Ogni tanto c'è bisogno di sognare, vedrete quanto bene fa. Vorrei fare tutto quello che la gente non fa, tutto quello che mi va, e girare insieme al mondo giorno e notte così, e non restare ferma.
E questa era la sigla di apertura di Dream, cantata da Barbara Boncompagni, ma facciamo un passo indietro, qui siamo alla radio, quindi sarebbe bello ricordare un pezzettino della carriera radiofonica di Gianni Boncompagni. Come detto prima, il pezzo La pietra d'angolo, forse, no, della sua carriera radiofonica fu proprio l'invenzione e la conduzione di quel famoso programma che fu Alto Gradimento e che fu un programma un pochino di rottura rispetto agli standard dell'epoca. Famosissima trasmissione fatta assieme a Renzo Arbore, a Giorgio Bracardi, a Mario Marenco e anche a Franco Bracardi, il fratello di Giorgio. La prima puntata è andata in onda il 7 luglio del 70 e il programma veniva trasmesso fra lunedì e il venerdì dalle 12.30 alle 13.30. È proseguito a più riprese fino al 76, poi c'è stata una seconda serie dal 79 fino al 30 settembre dell'80 e ogni trasmissione procedeva senza un apparente filologico. Infatti la ingegnosa e non banale mancanza di filologico era proprio il punto di forza del programma, che si manifestava con frequenti interruzioni dei brani musicali, battute varie, interventi ricorrenti, assolutamente e volutamente demenziali. Altra caratteristica del programma era che la trasmissione era in diretta, proprio in controtendenza rispetto agli standard radiofonici di allora. E la sigla musicale di apertura era il Rock Around the Clock nella versione orchestrale di James Last. Il programma fece conoscere molte canzoni beat di allora, per esempio anche una delle prime canzoni dei Cugini di Campagna, che si intitolava Il ballo di Peppe, ma fece anche sentire per la prima volta in Italia il bellissimo brano di Louis Armstrong, We Have All the Time in the World.
We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world. Just for love, nothing more, nothing less, only love. find us with the gifts of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love.
Abbiamo tutto il tempo del mondo. Era un programma con ritmo serrato, sovrapposizioni di voci e continue irruzioni di personaggi strampalati e surreali. Ebbe molto successo fra i giovani, ma anche fra gli anziani, perché non tutti dicevano «Ah, io ascolto Alto Gradimento», però in realtà lo ascoltavano. Fece davvero tanto successo. Perché non ascoltiamo un pezzettino di questa comicità surreale, di questo Alto Gradimento? Allora, Boncompagni e Arbore, tutti per voi.
Da un cerchio alla testa di dolore, di dolore.
Vinella.
Sì.
Senta, Vinella, volevamo dirle, sì. Le imitazioni sue non sono piaciute affatto,
no,
quello
no.
Che ci consta.
Ma no,
quindi la preghiamo di non farle più.
Ma
quale, che cos'è?
Il maiale.
Ed è l'unico che sa fare.
Il maialino pugliese. Quello.
Maialino pugliese.
Sì, pugliese. Invece questo della Maremma.
Senta, sono uguali. Cosa fare? Scusi per curiosità.
Sì.
Rifaccia un po' quello pugliese. Sono uguali.
No.
Ah, beh, diverso.
Questo pugliese.
Più del nord.
Ma quello marimano mi giù.
Vabbè,
perché
c'ha questa A che
poi
trasforma in E.
È un esperto in maiali, lei.
È come Berry.
Poi c'è il gallo fiorentino.
E il gallo pugliese?
Chittirichì.
Ma vada via, ma che cosa, ma che da...
Poi marmotta, la sa fare la marmotta?
La marmotta,
è difficile,
Vinella, ma che stupidaggine ci fa.
Ma che marmotta,
dire?
Quella dorme sempre.
Oppure
marmotta.
Anche la... come si chiama quello, la tartaruga.
La tartaruga, mai sentito una tartaruga fare queste cose?
Sì.
Il mandrillo lo sa fare lei?
Sì.
Come fa?
È meglio.
Ma io non l'ho mai visto. Ma.
Quello là strano, quel porco spino. Ha visto quello, tu con gli spinoni?
Sì.
Lo sa fare? Io non l'ho mai visto. Io,
e poi magari... prende velocità.
Prende velocità.
Il porco spino.
Prima di partire.
Ma questo comunque chi lo fa? Il porco o lo spino? Praticamente.
No, sono insieme.
Tutti e due.
Ah, sono l'armadillo.
Sì. E l'armadillo fa.
Ma
si fa l'armadillo.
No, e l'armadio come fa?
No, beh,
ma l'armadio non so, fa.
Quando cigola.
Senta, il pitone lo sa fare, quello è difficile.
Il pitone. Vediamo un po'. Dunque. Tio au. Tio au.
Il pitone.
Tio au.
E il pita...
No, no, lo sapevo che dicevi.
Pure tu.
Il leone.
No, il leone non si può fare, non si può fare. Non si può fare.
No, ma poi è facile il leone, lo sanno fare tutti.
Ah, già pensavo là.
Ah, no, no. No, la puzzola.
La puzzola come fa?
Zippapum, zippapum. Zippapum. Zippapum.
Ma quella è la puzzola, il finale?
Sì, poi il gatto incavolato.
Ehi, là, lo sai.
Ma questo già viene meglio. E il pesce sega come fa?
Il pesce sega.
Ma niente affatto, ma che cosa dice? Viene.
Cosa sa fare?
È
guardi,
un pesce, è muto.
Il pesce spada, questo.
No, questo l'ha già fatto. No, no, no.
Niente, non va il pesce spada.
No, no.
Pesce martello come fa? Secondo
pesce
lei? Vinella, che cosa diavolo fa?
Io ora vorrei per farvi sentire.
Niente, noi
non le faccio. Mi appometto.
No, no, arrivederla, Vinella, per carità, arrivederla, arrivederla.
Signorina
Londra sulla 4.
Londra.
Se vuole Londra sulla 4.
No. Si è allargata la fabbrica.
Allora che la passo sulla 8.
Non la vogliamo noi Londra.
Se
noi...
va bene sulla 2.
Guardi signorina, che lei ha chiamato, noi siamo Roma.
Dove?
Roma.
Viene
pronto? Signorina, o parla con noi o noi chiudiamo, eh?
No signor compagno, resti sì. Pure lì.
Ecco, noi non possiamo aspettare però. Vogliamo affrontarla con una certa pazienza, ma non possiamo aspettare che lei parli con Londra, con il ragionier Barbaresco, con il commendator Baruffaldi, con il commendator... C'è o non c'è il commendator Ghisletti?
Oh.
Se vuole, signor Arbore, le posso passare alcuni eurasiani che sono in attesa dell'altro ieri?
Alcuni?
Alcuni eurasiani che sono in attesa
dell'altro ieri. Euroasiani?
Asiatici.
Ah, euroasiatici.
Europei. E che sono...
Che c'è?
In attesa da ieri sulla nella sala di attesa.
Ah, sono in attesa perché ispezionano la fabbrica?
No, ma forse pensavano che li dessimo da mangiare.
Forse.
Pensavano erroneamente di essere stati invitati a pranzo, ma dovendosi il commendatore Ghisletti essendo assentatosi, pertanto lui si era rimboccato le maniche.
E stanno lì da ieri senza mangiare.
E provvedeva le proprie pratiche solitarie nell'ufficio.
Ma senta, ma stanno lì senza mangiare?
Questi eurasiani?
Ma
certo, con ammirevole fermezza di spirito essi si sono seduti sulle loro sedie e stanno inquietandosi mutuamente con gli orologi.
Si stanno inquietandosi con gli orologi?
Stanno mutuamente inquietandosi agli occhi con gli orologi.
Agli occhi?
Li hanno fin sopra il naso.
Con gli occhi con gli orologi? Noi non capiamo. Signorina, è troppo pasticciosa la cosa. Senta, ci passi il commendatore Ghisletti oppure un altro, ma ci faccia parlare con qualcuno per definire questa faccenda del carosello. Va avanti da troppi mesi.
Stefania?
Chi è Stefania?
Chi è?
Stefania.
Pronto?
È Stefano che si è operato.
Si è operato?
A Casa Blanca.
A Casa Blanca. Gli ho mandato tramite la Stefania un carrello di acqua e verdure.
Di acque e verdure?
Sì,
e che è?
Carrello
di acque e verdure. Che cos'è?
Agli eurasiani. Acque e verdure.
Erano acque lavate con verdure.
Eccola. Cioè, va bene, signorino,
le verdure nostre, lavate con l'acqua. Le nostre acque sono state abbondantemente irrorate di verdura.
Abbiamo capito. Insomma, le avete nutriti in qualche maniera.
Irrorate di verdure non è male.
Va bene, brava, brava. Signorina, però noi non capiamo più niente.
Abbiamo preso questa catasta di acque e l'abbiamo irrorata abbondantemente buttandoci cumuli.
Delle verdure.
Cumuli di patate.
Cumuli di patate e verdure anche.
Sì, sì,
patate sono verdure.
Le patate sono state utilizzate per lavare queste acque.
Capito, quindi questi si nutrono in qualche maniera.
Per lavare le acque.
Sì, tali acque potrebbe sono state quindi successivamente servite.
Signorina, una volta che ci racconta una cosa divertente, che succede adesso all'inferno? Che diavolo succede? È un inferno proprio.
Chiudiamo, chiudiamo.
Signorina, signorina Paola, che succede? Che succede? Che succede?
C'è qualcuno che sta fumando sotto lo spegnincendio, ve lo puoi spegnere?
Abbassiamo, abbassiamo, certo, ci richiami, tro... ci richiami!
Basso totale, sono basso.
Cucù!
Ci sarà anche l'ascolto.
Ehi ragazzi, come va?
Non si preoccupi,
no,
no. Abbiamo noi.
Insomma,
no. Speravamo che lei non venisse oggi.
Insomma, io mi ricordo, adesso vi racconto un episodio di quando c'era lui.
Beh. è necessario che ce lo racconti, sì.
No, no, per descrivervi.
Allora, non lo ce l'ho.
Cioè, lui, fatto di arte, era un fine intenditore, no?
Ah, sì?
Sì, sì. No. Però in tutte quelle cose, insomma, moderne che venivano da Parigi, no? Quelle che finivano in ismo, no?
Sì.
Inismo, so il cubismo, l'astratismo, sì, allora, impressionismo, insomma tutte quelle baserate là, no? Lui non è che le sopportava molto bene, no. non le vedeva, insomma.
Ah.
Insomma, una volta radunato tutti i pittori e gli scultori, no?
Ah.
E ci ha detto, artisti camerati dell'Italia fascista, ci ha detto proprio così,
dove l'aveva
a Palazzo Venezia, no? La pittura e la scultura devono rappresentare ed esaltare la forza muscolare fascista.
Ma questo già ce l'abbiamo, lo sapevamo, questa storia.
E soprattutto deve essere di facile comprensione.
Vabbè.
Senza tanti ghirigori, tristesse e complicazioni.
Ghirigori ha detto, sì. Proprio
non bisogna,
testualmente.
Cioè, le statue devono essere statue, praticamente, senza troppi ghirigori. Non devono
proprio un termine tecnico, sì, però sì. Insomma.
Tutto deve essere allegro e ottimista.
Ah.
Poi elenca tutta una serie di soggetti ai quali i pittori si sarebbero dovuti ispirare, no? Il cannone, la mitragliatrice, la pagnotta, il moschetto, l'aratro e Carrera. Carrera perché rappresentava...
Carrera,
esatto.
Il lottatore.
Sì, sì, il lottatore. Rappresentava la forza muscolare dell'Italia fascista, no?
Forza Italica.
Esatto.
Forza Italica.
Poi ha concluso il discorso dicendo, chi sbaglia, esatto. L'avrà a che fare con il Pavanati. Ha detto proprio così.
Pavanati era il vostro...
Sì, sì.
Manganello d'oro, quello.
Quello che ha preso il manganello d'oro. Com'è,
esatto, il manganello d'oro. Ci hanno fatto una cerimonia al Palazzo Venezia. Ci è venuto un groppo la
gola.
Si inizia a parlare. Oh, insomma, una volta arriva a Palazzo Venezia lo scultore Landù.
Chi?
Lo scultore Landù.
Mai sentito nominare.
Non è parente di Manzù, perché...
No, lo so. No, era tutto bianco, con la barba, tutto...
Landù.
Sì, no, Landù.
Ah, Landù.
Insomma, con un busto del duce tutto... Era tutto rinturcinato, ma insomma non si capiva bene dove guardava. Sì, sì, tutto, che miseria era, insomma, il naso tutto storto, la bocca che c'era una smorfia. Insomma, a un certo punto il duce ci fa: guarda, Landù, ma cos'è quella roba là? Non mi assomiglia per niente. Ci fa il duce a Landù,
no? Allo scultore.
Allora il Landù ci fa: ma duce, sempre con la voce, no?
Certo.
Ci ha detto eccellenza prima. Ma eccellenza è duce del fascismo, col suo permesso. La scultura non deve essere una pura rappresentazione fotografica del soggetto.
Ah.
Io ho inteso più che altro, ci fa Landù, eccellenza, rappresentare e simboleggiare le angosce e i tormenti dell'animo umano. Insomma, a quel punto, a un cenno del luce, il Pavarotti ci ha dato una manganata sulla bocca!
Direttamente!
Esatto! Che ci ha buttato giù tutti i denti davanti!
Allo scultore, senza neppure trattare.
Sì, sì. No, il luce ha fatto tac! Oceano, il palazzo, sopra la manganella, prr!
È la statua che aveva fatto.
Poi la statua è stata manganellata, frantumata, tutta quanta. Sì, sì, sì. Cioè,
allora il duce che gli ha detto?
Poi il duce ci ha detto che aveva avvertito di non fare tanti ghirigori. Poi, da oggi in poi, sarai addetto a fare solo le colonnine e sparti traffico sulle strade.
Proprio così ci ha detto.
Sì, sì. E solo a Natale farai pupassi dal presepio.
Beh, però.
Così una volta impari, ci ha detto.
Un cerchio alla testa, un cerchio alla testa, di lui.
Ormai i casi sono rimasti due, qui nella vita. O bla di, o bla da. Quello è, hai debito di sì.
We'll be right back.
Beh, questa era la comicità di Arbore e Boncompagni. Noi speriamo vi abbia fatto piacere questo lungo omaggio che abbiamo fatto alla memoria di Gianni Boncompagni. Ce l'avevate chiesto, ve l'abbiamo promesso e speriamo che vi abbia divertito. E adesso ritorniamo alla nostra Maria Giovanna Elmi. Abbiamo allora due email qua. Una è del capitano Beppe Bentivegna, che dice che si ricorda Maria Giovanna Elmi nel film Il B e il Ba di Maurizio Nichetti. Questo è stato il suo debutto cinematografico. Allora, noi abbiamo fatto le nostre ricerche, caro Beppe, e Maria Giovanna Elmi non ha debuttato in questo film, ma ha debuttato molti anni prima, nel 67, in un film musicale per la regia di Giorgio Bianchi che si chiamava Quando dico che ti amo, era tratto dalla omonima e famosa canzone. In quel film lei debuttò e, anche se non fu accreditata, ebbe il ruolo della presentatrice al nightclub. A quello seguirono poi Morto Troisi, Viva Troisi dell'82, poi FFSS dell'83, Il B e il Ba di Maurizio Nichetti dell'85, che tu hai nominato, poi è arrivato Mio fratello di Renato Pozzetto, sempre dell'85, e Anni 90, parte seconda. Invece Aldo Del Colle ci chiede se possiamo dare una discografia delle canzoni di Maria Giovanna Elmi che abbiamo fatto ascoltare nelle scorse settimane. Sì, allora Maria Giovanna Elmi, i suoi singoli li ho scritti qua, sono Click Click e Bra Bra Bravo del 78, Invincibile Dirigibile e Mai Più Cattivi Pensieri del 79, Scivolare e La Prima Cosa dell'80, oltre a Stella di Natale del 1982 che vi abbiamo fatto ascoltare nella scorsa puntata e che ha cantato insieme alla sua amica e collega Roberta Giusti. Ed ora dedichiamo alla nostra Maria Giovanna Elmi una delle sue canzoni preferite, è Occhi di ragazza, cantata da Gianni Morandi del 1970.
Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se li guardo vedo i sogni che farò. Felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Il sole nei tuoi occhi, quando si fa notte nella notte dei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderai. Sarà finito, una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.
Invece, Maria Giovanna, adesso parliamo di un'altra tua amica e collega, perché nei giorni scorsi purtroppo siamo venuti a conoscenza della scomparsa di Gertrud Meyer, questa storica signorina. Buonasera, quindi tu vuoi ricordarla agli ascoltatori raccontando magari così un attimino il suo carattere e magari un piccolo aneddoto che la riguarda?
Ma sì, volentieri, anche io sono rimasta così addolorata perché non ci si vedeva più con Gertrud, anche perché come la Peppi Franz, che facevano oltre che il canale italiano, sì, essendo due ragazze bilingue perfette, anche quelle ore dedicate a quella zona dell'Alto Adige di lingua tedesca.
Sì, il Sender-Bolzano.
Loro facevano il Tagesschau, no?
Sì.
Il telegiornale dell'Alto Adige, e quindi loro andavano anche in un altro studio per questi annunci.
Sì.
E poi, diciamo, avendo un loro gruppetto anche altoatesino o comunque di lingua
tedesca,
è più facile magari che si vedessero con loro a parte che non con noi, come in tutti gli uffici, insomma, c'è quello con cui leggi di più anche per motivi di frequenza, perché abita vicino a te o perché vanno allo stesso,
certo,
ristorante, sai, quelle cose
di contingenza.
Quindi con Gertrud ci si vedeva sempre in Rai, raramente ci siamo viste fuori una volta perché ha fatto una festa magari in occasione del suo fidanzamento, ma non in casa sua, in un locale.
Sì.
Comunque ben felici di condividere quando c'era da condividere, per il resto, sai, con i turni che si avevano.
Eh sì, erano turni massacranti,
e magari tutte, no?
Non ce la fai, certo, perché ci vorrebbe una giornata di 48 ore per riuscire a fare tutto.
Comunque Gertrud era deliziosa, molto carina.
Era dolce?
Io vorrei dire solitaria, no? Ma era comunque molto, non l'ho mai vista arrabbiata, molto, molto educata, molto anche precisa nel lavoro, ma come anche la Peppi. Io mi ricordo che di Peppi, per esempio, quando era Natale, lei, non so, cantava la canzone di Natale, io dicevo fammela cantare da Tannenbaum, no? Allora io, che vuol dire l'albero di Natale, l'abete.
Sì.
Allora
sì,
io mi sono imparata, senza sapere cosa dico,
sì,
la canzoncina di
in tedesco.
Tannenbaum.
Bello.
O Tannenbaum, Tannenbaum, wie du es in deine Blätter,
du brust mir nur
in Sommerzeit, nein, auch in Wind. Io non so il tedesco.
Eppure vedi che foneticamente l'ha imparato.
Però sì, perché mi piaceva, quindi avevo questa curiosità al solito. Così con Gertrud si scherzava su queste cose di non sapere, di sapere, di dire wie geht's, gut, come stai, bene, sai, queste cose.
Sì, simpatiche.
Così, poi era un rapporto di due colleghe. E poi una volta, a parte questa della festa, ricordo che anche lei faceva parte del gruppo donatori sangue, allora mi dice: senti Maria Giovanna, ma domani siamo di riposo tutti e due, perché non andiamo a donare il sangue senza aspettare che ci chiamano? Dico sì, dai, andiamo. Andiamo, e lei è una bella ragazza, alta, più robusta di me, più alta.
Sì.
Andiamo, io entro per prima e mi dicono: no, guardi, sai che fanno un piccolo prelievo con una punturina
sul polpastrello del dito, sì.
Sì, e ti dicono se puoi darlo, se hai abbastanza ferro, non so cosa controllano.
I ferri, gli zuccheri,
e mi mandano subito fuori dicendo: guarda, meglio che vai a prendere qualcosa perché oggi non te lo possiamo prendere. Ai ai ai, dico santo cielo, esco e Gertrud mi ricorda: te, visto te, è tutta sottile, eccetera, vedi, adesso vado io. Allora, e dopo due minuti venne fuori anche lei, mocia mocia, anche a me non me l'hanno preso oggi.
No.
E abbiamo riso, sì, come matte. Allora ho detto: sai Gertrud, che facciamo? Andiamo al bar e vediamo di prenderti un bel cappuccino, una bella brioche per tirarti su, perché quando vai a donare il sangue viene se a stomaco vuoto, quindi o per la pressione bassa o la mancanza di ferro, che ne so,
di zuccheri o qualcosa, certo,
sì, appunto, una colazione stratosferica. Quindi era una persona con la quale ogni tanto si condividevano delle cose belle, ma poi dopo lei ha smesso prima per motivi suoi, poi ho saputo che sì, aveva avuto un bambino, però non si era sposata probabilmente, ma non ho avuto una frequenza, capito, dire
sì,
dai, vieni, non c'è stato più, lei siccome è tolta, diciamo, dal gruppo, poi non so se continuava a frequentare la parte austriaca, diciamo, cioè la Franklin, il marito Uwe, la Dinser, il marito di
certo,
Peppi, no? Che lavoravano lì, quindi era un altro gruppo.
Sì.
Per cui mi è dispiaciuto leggere questa cosa, forse non so neanche perché, se è successo una cosa, un incidente, perché una ragazza come lei.
Bello,
mi pare veramente impossibile, ma non conoscevo i loro parenti, non so come dirti.
Sì.
Io Berta conoscevo la mamma, le sorelle,
Certo.
Quindi tu sai poi cosa succede, no?
Sì,
invece ci sono altre persone che forse desiderano, quando esci dal mondo
dello spettacolo,
quello ti lega poi ai giornali, alle riviste, alle notizie,
alle fotografie.
Magari non vuoi essere ricordata nel momento del dispiacere, ma solo per l'immagine del dolore che hai avuto, della malattia, o non so.
Ovvio, no, è comprensibilissimo.
Quindi, questo è successo, sì, ma è proprio tanto dispiaciuto, perché santo cielo, cioè proprio dura niente questa vita, eravamo preghiere insieme.
No, poi era molto giovane lei, e quindi mi sono sentito veramente triste a saperlo. Ce l'ha fatto sapere, tra l'altro, un nostro amico che cogliamo l'occasione di salutare, Dino Capezza,
sì,
che è gentile,
gruppo,
simpatico, con tutto il nostro gruppo, anzi cercatelo.
Dino è una persona adorabile, un ragazzo veramente educato, carino, delizioso, sensibile.
È un ragazzo d'altri tempi. È vero, è un ragazzo d'altri tempi.
Diciamo di tempi che, anche se ci sono belli,
sì,
i tempi belli, le persone belle.
Sì.
Ritornando al discorso della bellezza.
Della bellezza.
Ecco, queste sono le belle persone che hanno, traspare nelle parole che scrive, anche appunto in questo gruppo, la sua sensibilità, il suo dispiacere, la sua partecipazione, la tenerezza con cui racconta.
Sì.
È una... E poi anche un ricercatore, uno studioso,
indefesso e infaticabile, perché è indefesso e infaticabile, lui cerca, io dico sempre a lui, dico: sei un topo di biblioteca come me, perché fai sempre tante ricerche, e più cerca, più impara, e più è contento di imparare, più vuole andare a fondo, e questa è una cosa molto bella, perché la curiosità, secondo me, è sinonimo di intelligenza, e quindi vedi...
Speriamo che sia così, ecco, perché anch'io la prima cosa che ti ho detto, sono una curiosa.
Siamo curiosissimi, è vero, e insieme a Dino salutiamo Giovanni Dante Biancalana, salutiamo Gino Macagno, salutiamo... tutti quei ragazzi che fanno parte del gruppo Annunciatrici Rai anni 60-70,
sì,
su Facebook,
sì,
che fanno sempre tanti regali a tutte le nostre beniamine, perché c'è chi posta magari un filmato raro, c'è chi riesce a trovare quell'articolo,
sì,
o quella fotografia, ed è molto bello, perché...
Ma ho scoperto che ci sono tanti gruppi, a parte quelli proprio che si dedicano a noi, le Annunciatrici,
sì,
ma anche, non so, ce ne sono altri, dei telegiornali,
sì,
anche tante cose che dicono: ma è vero, quella volta, così mi riportano a rivivere dei momenti o belli o divertenti o seri. Ma insomma è bello avere questa ricerca di questo mondo da parte di giovani, poi.
Sì, da molta speranza per il futuro, no? Perché dice: abbiamo lasciato un segno, e quindi se abbiamo...
Sì.
Svegliato la curiosità delle nuove generazioni, vuol dire che abbiamo lasciato un segno, e noi nel frattempo,
certo,
possiamo rivivere queste cose qua.
Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, mai niente lo sai, separarci un giorno potrà.
Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te?
prego, fermati ancora insieme a me.
Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia,
sei mio,
sei mia,
sei mio,
mai niente lo sai, separarci un giorno potrà.
Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mio.
Cari ragazzi, si sta avviando alla conclusione anche il tempo che avevamo a disposizione quest'oggi, quindi ringrazio e saluto Maria Giovanna Elmi, saluto anche voi con il nostro piccolo angolo della poesia. Lo scrittore del Novecento che abbiamo scelto oggi è Attilio Bertolucci. Vi dedichiamo questa sua poesia tratta dalla raccolta Fuochi in novembre, si intitola La Rosa Bianca. E recita così: coglierò per te l'ultima rosa del giardino, la rosa bianca che fiorisce nelle prime nebbie. Le avide api l'hanno visitata sino a ieri, ma è ancora così dolce che fa tremare. È un ritratto di te a 3 anni, un po' smemorata come tu sarai allora. Da Walter Martinelli in cabina di regia, da Massimo Baldino, assistente del programma di oggi, e da parte mia che vi ho parlato, un caloroso arrivederci alla settimana prossima.
Avete ascoltato La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Thank you.